Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hello, Georgia Brambilla. Ja, och det här är ju en svensk kanal, så att välkommen till Modiga människor. Och som sagt, Georgia, hon är docent i bioetik. Hon är mamma till 3 barn. Georgia är också väldigt engagerad i frågor kring gender och uttalar sig publikt om det.
Bene, arrivata al nostro canale, professoressa Brambilla. Siamo qua sul canale svedese, persone coraggiose. Giorgia Brambilla è docente in bioetica, madre di 3 figlie e anche conoscenza sul fenomeno gender. Ben arrivata.
So, och jag är väldigt ärad att du är med idag.
Sono molto onorata di averla con me.
Så att jag tänker, jag kommer att ställa den första frågan här på svenska, och vi har ju Jessica med oss här, och Jessica är den som kommer att översätta här under hela intervjun. Så
att jag domanda e avremo qua con noi Jessica che tradurrà le domande.
Så att första frågan 1. Fenomenet kön blandas nu på en global nivå ihop med annan information som anses vara prioriterat, såsom kvinnors rättigheter, tolerans och så vidare. Resultatet av detta har nu bidragit till en stor förvirring. Skulle ni kunna förtydliga vad det är vi pratar om?
Il fenomeno gender si mescola a livello globale ad altri contenuti ritenuti di priorità, come il diritto delle donne, la tolleranza, eccetera. E il risultato è una grande confusione. Ci può chiarire di cosa stiamo parlando?
Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Partiamo col dire che l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, adottata nel settembre 2015 e sottoscritta dai governi dei 193 paesi membri dell'ONU, rappresenta un programma d'azione globale per le persone e per il pianeta. Tra i vari obiettivi per lo sviluppo sostenibile che compongono questo piano, c'è l'obiettivo numero 5, che rappresenta appunto l'indirizzo di azione per il raggiungimento della cosiddetta uguaglianza di genere. Ora, insieme a questo rispettabilissimo e doveroso obiettivo, però, si affianca un pensiero che confonde l'uguaglianza con l'eliminazione della differenza sessuale. Questo pensiero è quello che comunemente viene identificato come teoria gender. Le teorie del genere ancorano le loro argomentazioni a una sorta di egualitarismo, che mostra la differenza, nella fattispecie quella sessuale, come motivo di discriminazione. Cioè si afferma che la differenza tra uomo e donna presuppone un'ingiustizia, e lo fanno attuando una specie di sillogismo. Cioè dicono: la differenza dei sessi è una disuguaglianza, la disuguaglianza è un'ingiustizia, quindi la differenza sessuale è un'ingiustizia. Quindi se diversità equivale a disuguaglianza e di conseguenza a una inaccettabile fonte di discriminazione e oppressione, è necessario fare in modo che tutti gli esseri umani non siano più identificabili in classi in base al comportamento sessuale, dice il pensiero gender, ma nella nuova categoria del genere come promessa per un futuro di felicità e pace per tutti nel momento in cui saranno cadute tutte le barriere e le discriminazioni. Questo porta ad esempio a quello che viene chiamato linguaggio gender neutral, cioè si pensi che il Parlamento europeo è stato una delle prime organizzazioni internazionali ad adottarlo nel 2008. Presentandolo come linguaggio non sessista, inclusivo, rispettoso del genere e sottolineando che il linguaggio è di per sé un potente strumento che contemporaneamente riflette e influenza gli atteggiamenti, i comportamenti e le percezioni. Pensiamo che nel 2020 è noto il tweet dell'ONU che appunto diceva "Help create a more equal world by using gender neutral language". In pratica consigliava di non usare termini che denotino la specificità maschile e femminile se non si conosce il genere scelto dalla persona e quindi usare parole neutre. Questo in realtà non è una novità, pensiamo che quando Alfred Kinsey stilò con criteri empirico-statistici appunto il suo progetto, sostenne che la tesi che femminilità e mascolinità sono costruzioni culturali indotte, dalle quali bisogna liberarsi per stabilire una uguaglianza autentica tra gli esseri umani. E la prima tappa fu proprio la rivoluzione linguistica da sesso a genere.
Och fråga två då. Vad gäller sex eller gender, skulle ni kunna berätta för oss om detta binamn?
La parola sex gender, ci può parlare di questo fenomeno?
Nel dibattito oggi la parola genere si riferisce in modo specifico a una dimensione di significato che si contrappone a sex, appunto. Più precisamente il sex è costituito da un insieme di componenti, quindi genetico-cromosomica, gonadica, ormonale, fenotipica, morfologica, pensiamo ai genitali interni ed esterni, ai caratteri sessuali primari e secondari. Gender invece viene distinto in gender identity, cioè la percezione psicologica interiore di sé nell'ambito dell'esperienza privata, quindi come ci si sente, e gender role, cioè l'assunzione sociale di ruoli nell'espressione esteriore, pubblica di sé agli altri. La distinzione sex-gender, bisogna dire, si inscrive nella distinzione più ampia. Più generale di natura, cultura, innato, acquisito. Questo alla base ci mostra un dato antropologico importante, ovvero il fatto che la differenza sessuale, secondo questo pensiero, da dato naturale diventa concetto, diventa categoria di pensiero. Concetto su cui discutere e soprattutto concetto suscettibile di modificazioni e di scelte. Emerge la dicotomia tra sesso naturale e genere sociale, che appunto segue la distinzione natura e cultura. Quindi se il sesso indica la differenza biologica e quindi immutabile nello spazio e nel tempo, il genere indica un insieme di caratteristiche o comportamenti che la società distinguerebbe come maschili e femminili e quindi astratte rispetto al sesso e evidentemente variabili, per esempio, di epoca in epoca o di società in società. Ma se il genere è una costruzione sociale, allora il genere può anche essere decostruito e ricostruito a piacere, quindi la fluidità di genere. Si ritiene che non abbia e non debba avere limiti perché indica l'autodeterminazione individuale della propria sessualità. Allora, ogni individuo, secondo questo pensiero, può e deve costruire, decostruire, fare, disfare liberamente la propria identità gender. E quindi gender, è una sorta di creazione attiva e di autodeterminazione individuale. Questo fa sì che il sex, sia annullato nel gender. E questo chiaramente, ha una evoluzione perché, oggi la categoria gender, generalmente associata in questo binomio a sex, anche usata appunto in maniera binaria, può risultare costrittiva, tanto che oggi compare una nuova espressione che è queer. che indica proprio, potremmo dire, la dimensione fluida, dinamica, e potremmo dire la categoria della indifferenza sessuale, della neutralità, della neutralizzazione che appunto annulla ogni differenza.
Och då till fråga 3. Vad finns det för samband mellan genderteorin och den feministiska visionen, synen?
Quale legame c'è tra la teoria gender e la visione femminista?
Beh, le teorie gender sono state elaborate prevalentemente in ambito filosofico nel contesto del pensiero femminista e post-femminista. È il post-femminismo che ha radicalizzato la categoria gender e l'ha applicata alla questione relativa, per esempio, alla liceità o all'illiceità degli interventi tecnologici e medici sul corpo. La Butler ritiene che l'associazione sex-gender corrisponda a uno schema che si costruisce a partire da come nasciamo, da come ci comportiamo, al ruolo conseguente che assumiamo nella società, ed è quindi uno schema che ci sembra naturale o normale, dice lei, ma in realtà è una costruzione, secondo la Butler, che fissa in modo rigido o binario, come abbiamo appena detto, la nascita e la società, dividendo l'umanità in due secondo la logica bipolare o positiva. Anche la Firestone sostiene che il fine ultimo della rivoluzione femminista non consiste nell'eliminazione di privilegi, ma nella stessa cancellazione della distinzione dei sessi. Cioè solo, secondo lei, l'eliminazione della natura consentirebbe appunto una assoluta libertà sessuale. Queste visioni bisogna anche dire che sono alimentate dagli scenari aperti dalla scienza. Pensiamo all'interscambiabilità fisica tra uomo e donna, per esempio l'utero della donna che potrebbe essere considerato equivalente tecnicamente all'addome dell'uomo, nella misura in cui ovviamente fosse in grado di effettuare una gestazione, oppure la possibilità di artificializzazione degli organi. Pensiamo all'idea dell'utero artificiale. Ecco, questa è proprio un'apertura che ha anche un nome, è l'apertura alla prospettiva post-gender del cyborg, cioè una sorta di sé post-moderno. Disassemblato, riassemblato. Il cyborg indica proprio il totale affrancamento dalla maternità, perché i cyborg si replicano ma non si riproducono organicamente, e questo nella direzione di una sognata autonomia totale.
Och då till fråga 4. Detta öppnar temat som berör livmoder, uthyrning, vilket berör ett ämne som ni ägnar er specifikt åt med särskilt intresse, det vill säga bioetik. Kan ni säga någonting om det?
Allora, questo apre al tema dell'utero in affitto, che è di particolare interesse per la sua disciplina di cui lei si occupa, ovvero la bioetica. Ci dice qualcosa su questo, per favore?
Allora, nel 1994 il Comitato Nazionale di Bioetica Italiano rendeva noto un parere riguardante proprio le tecniche di fecondazione artificiale, e una intera sezione era dedicata alle pratiche appunto di maternità surrogata. E questo ente riteneva una forma La maternità surrogata è una forma di commercializzazione del corpo umano e, con riferimento al bene del nascituro, alla sua situazione psicologica, a quella dei committenti e della madre portatrice, e anche al profondo legame affettivo che si instaura tra gestante e feto. Dal 1994 diciamo, è passato del tempo, molta acqua è passata appunto sotto i ponti e oggi possiamo dire che si è consolidata invece una vera e propria industria dell'infertilità, al cui interno si trova anche la pratica dell'utero in affitto, resa appunto possibile dal progresso tecnologico che consente di fecondare la madre surrogata tramite ovociti e sperma di anonimi donatori, trasformando il corpo della donna in un gestational carrier, che è un'espressione intraducibile, che indica una madre che su commissione concepisce e porta in grembo un figlio nei confronti del quale non possiede alcun legame genetico. Chiaramente le tecnologie diventano sempre più sofisticate, anche quelle che solo qualche anno fa appunto sarebbero rientrate nell'ambito della fantascienza. Pensiamo che è già stato effettuato il primo trapianto di utero, sono iniziate le ricerche per un utero prodotto in laboratorio partendo da cellule staminali. E questi esperimenti hanno fatto tra l'altro anche diminuire l'interesse per la cosiddetta ectogenesi, che dall'idea di un genetista inglese facevano immaginare un futuro nel quale grazie agli uteri artificiali sarebbe stato possibile far nascere degli esseri umani utilizzando appunto gameti di qualità geneticamente superiore. E questo si va a mescolare anche ad un ambito squisitamente eugenetico, rielaborato dal femminismo radicale che appunto ambiva a liberarsi dalla tirannia della maternità. Molto importante però in questo contesto in cui si mescolano affarismo, presunti diritti, a fronte dello sfruttamento, di altri. È chiaramente il ruolo che i media svolgono nel normalizzare pratiche che veramente riducono la donna ad una bioschiava.
Och fråga 5. Om vi återgår till vårt tema, hur ser det ut på det vetenskapliga planet? Existerar det någon skillnad mellan man och kvinna?
Tornando al nostro tema, come stanno le cose sul piano scientifico? Esiste una differenza tra uomo e donna?
La differenza tra uomini e donne è comprovata adeguatamente da diverse scienze biomediche, come per esempio la genetica, l'endocrinologia, le neuroscienze. Da un punto di vista genetico, teniamo conto che tutte le cellule dell'uomo, sono differenti da quelle della donna, cioè una differenza che è presente in tutte le cellule del nostro corpo. Anche da un punto di vista endocrino, è scientificamente dimostrato come l'azione degli ormoni sia fondamentale per lo sviluppo intrauterino ed extrauterino degli esseri umani. Gli ormoni determinano lo sviluppo sessuato e anche influiscono sul sistema nervoso centrale, agendo appunto sul cervello. Alcuni studi psicometrici hanno dimostrato l'esistenza di alcune differenze statisticamente significative per quello che riguarda le abilità cognitive degli uomini e delle donne. In questo modo si potrebbe affermare che proprio esiste una eterogeneità tra i sessi nell'ambito dell'organizzazione cerebrale di alcune attività, che non implica ovviamente che uno sia più intelligente dell'altro, ma che esiste una capacità complementare di osservazione, per così dire, di approccio alla realtà. Quindi possiamo affermare certamente che su basi empiriche e scientifiche, che la differenza sessuale esiste, non è frutto di una costruzione artificiale, o di una creazione, culturale, e non è irrilevante. Quindi le differenze sessuali ci permettono di distinguere il mondo in due piani, un piano maschile e un piano femminile, e di considerare questi piani come due sfere delimitate, possiamo dire. E questa differenza sessuale però non è una differenza irriducibile. L'uomo individuato in una corporeità sessuale al maschile o al femminile e manifesta la sua esigenza strutturale del rapporto con l'alterità proprio per potersi esprimere in modo compiuto. Tra l'altro, in questo senso, anche per chiarire l'interpretazione antropologica della sessualità, sarebbe più corretto sostituire il termine differenza, tanto usato nella letteratura femminista con il termine diversità, proprio per indicare l'intento di contrapporre all'affermazione della differenza radicale il riconoscimento della distinzione esistenziale nella somiglianza ontologica. Uomo e donna sono diversi fattualmente ed esistenzialmente, ma sono simili ontologicamente, in quanto esseri umani relazionali e che sono in grado, mediante la relazione, di costruire la loro identità. E questo, tra l'altro, questa diversità maschio-femmina rimanda ovviamente anche all'intuizione dell'originaria coappartenenza e comunanza umana. E comunanza non significa condividere o poter passare da un sesso all'altro in base a una scelta contingente variabile, come invece sostengono le teorie dell'indifferenza sessuale, ma significa che la propria identità di essere umano si conquista solo a condizione di comprendere in essa anche le caratteristiche dell'altro sesso, oltre ovviamente al proprio. E quindi la differenza sessuale non esclude, ma fonda una possibilità autentica di reciproco riconoscimento nell'uguaglianza.
Och fråga 6. Så med detta kan man alltså främja värderingar som inkludering och jämställdhet utan att använda sig av genusteorier?
Quindi si possono promuovere valori come l'inclusione, la parità del genere, l'uguaglianza, senza rincorrere le teorie del gender.
Essere uguali non significa non essere diversi. L'uguaglianza indica l'appartenenza ad una comune natura con la conseguente pari dignità e ovviamente un diritto a un pari trattamento. Il riferimento alla natura umana non è un'astrazione concettuale, ma è una dimensione ontologica e antropologica che appunto rileva fenomenologicamente la dimensione comune a tutti gli uomini, a prescindere dalle differenziazioni esistenziali e quindi anche sessuali. E nell'ambito del riconoscimento di un'identità soggettiva incarnata in un corpo sessualmente determinato, che è possibile ammettere la variabilità non arbitraria del genere. La variabilità è, per esempio, nei tratti psicologici, nei ruoli sociali e quindi non dei soggetti sessuati. C'è una differenza tra il piano accidentale e il piano sostanziale. Quindi l'identità sessuata, quindi fisica, è e diviene identità di genere. In che modo? Nell'interazione e nella integrazione. L'uomo è e diviene uomo e la donna è e diviene donna, e questo mediante l'interazione tra fattori fisici intrinseci e fattori psicosociali esterni. Questo ci porta a capire che come dire, i cambiamenti anche della società in cui viviamo ci portano a comprendere che ci sono, come dico spesso agli studenti, tante sfumature di rosa e di azzurro, e questo è perfettamente normale e confacente però a una identità che è sessuata e non neutra. Ciò non toglie che si debba e si possa fruttuosamente approfondire la diversità sessuale, migliorare metodologie e strumenti della nostra opera educativa a partire da qualcosa che fa parte già del nostro patrimonio, quindi proprio la bellezza dell'antropologia della sessualità. Ed è proprio su questo aspetto che possiamo costruire valori come dialogo, accoglienza, cura, rispetto. E questo è importante, quindi sicuramente però è giusto chiarire da cosa partire.
Och sen den sista frågan nu, fråga 7. Detta tema berör också utbildningssfären. Med tanke på att det finns andra sätt eller förslag på att framföra tanken om en icke-existerande olikhet vad gäller vår sexualitet även i skolor.
Questo tema tocca anche l'ambito dell'educazione, visto che in altro modo ci sono progetti o proposte per far arrivare il pensiero della non differenza sessuale anche nelle scuole.
La questione educativa mostra, secondo me, l'intrinseco limite del pensiero gender, perché questo pensiero professa di fatto l'inesistenza di un dato antropologico originario ed essenziale, riconducendo, come abbiamo visto, l'humanum e nella fattispecie l'identità sessuata a delle convenzioni socio-culturali. Dal punto di vista pedagogico, questo aspetto è di importanza decisiva perché educare un bambino comporta riconoscere, ipoteticamente ma realmente, l'uomo che può diventare. Educare una bambina significa riconoscere la donna che può diventare. Nel momento in cui l'approccio gender riconduce ogni significato antropologico dei profili sessuali a pura convenzione, e di fatto respinge che se ne possa riconoscere un originario. Il risultato è che se ci discostiamo dal puro e semplice approccio descrittivo, finiamo per agire arbitrariamente condizionando il bambino. Come educatori non possiamo prescindere dall'identità dell'altro e dalle sue, peculiarità come maschio o come femmine, questo in termini di comportamenti, sentimenti, pensiero. Noi nell'educare dovremmo essere capaci di cogliere le inclinazioni naturali, tra cui quelle genere specifiche, e cercare di entrare in sintonia con queste. I bambini non sono una tabula rasa, alcune differenze coinvolgono i sistemi sensoriali e cognitivi fin dalla nascita, quindi non si può forzare una neutralità che negli esseri umani non esiste. A scuola si costruisce l'identità personale insieme a una consapevolezza emotiva e intellettiva calata nella natura sessuata dell'individuo. Quindi sarebbe auspicabile che gli insegnanti diventassero più consapevoli dell'opportunità di variare le attività didattiche tenendo conto delle diversità, valorizzando le rispettive specificità. A volte i docenti non considerano le diversità tra i due sessi ed esigono le stesse cose allo stesso modo, negli stessi tempi, a maschietti e femminucce. Quindi non si applicano adeguatamente gli studi sulle differenze psicobiologiche tra maschi e femmine e si tende a una omologazione degli alunni. Oggi sappiamo invece che così come maschi e femmine differiscono nei ritmi di maturazione, negli interessi, nei giochi, nelle passioni, nel modo di socializzare, nel modo di reagire agli stimoli, così sono diversi anche nel modo di apprendere. Ed è bene che la scuola possa valorizzare anche questo aspetto.
Jag vill säga stort, stort tack till dig, Georgia, för att du har tagit dig den här tiden och för att du har besvarat de här viktiga frågorna.
Vorrei ringraziarla, dare un grande ringrazio per aver preso tempo, sappiamo che è impegnata, e aver risposto a queste domande così importanti.
Grazie a voi per la stima e per la fiducia dimostrate.
Tack till er för att ni har lärt mig vara med i kanalen. Och för er tillit.
Ja, men som sagt, verkligen, verkligen stort tack.
Veramente grazie.
Så.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci,
Arrivederci,
Grazie.
grazie.
Grazie.